Bene, buonasera, io ringrazio Don Alessandro per questo invito, sono molto grato al dono dell'amicizia di aver condiviso gli anni del seminario con lui e di essere stati ordinati lo stesso giorno. E ho voluto dare questo titolo, il lavoro e la vocazione dell'uomo, perché ritengo che questo sia un tema profondo, riconoscere la chiama che Dio ci chiama a lavorare e nello stesso tempo sapere che questa cosa non è per tutti, purtroppo. Vedete, San Giuseppe è ricordato proprio per il suo lavorare, per il suo educare Gesù attraverso l'arte del lavoro. San Giuseppe non parla mai nei Vangeli, è come se insegnasse con l'esempio. E Papa Francesco, nell'indire questo anno su San Giuseppe, nella lettera apostolica Patris Corde, ricorda proprio come il tema del lavoro caratterizza Giuseppe. Era un carpentiere, scrive Papa Francesco, che ha lavorato onestamente per garantire il sostentamento della sua famiglia. Da lui Gesù ha imparato il valore e la dignità e la gioia di ciò che significa mangiare il pane frutto del proprio lavoro. Ecco, mi colpiscono queste parole. E insieme, come vi dicevo, vocazione è una parola impegnativa, perché dice un nesso tra lavoro e chiamata. In realtà c'è un termine tedesco che significa sia lavoro che vocazione, che è Beruf. E nel cuore di ogni uomo vi sono tanti desideri che già da bambini noi ci portiamo dentro. Pensate un po', una domanda tipica che tutti i bambini si sentono fare: ma tu cosa vuoi fare da grande? E poi c'è la vita, che è sempre diversa da ciò che noi sogniamo, o quasi sempre. Così non tutti fanno il lavoro per cui si sentono portati, e questo per tante ragioni. Alcune persone non hanno potuto studiare perché la vita, gli eventi li hanno costretti ad andare a lavorare ancora piccoli, ancora giovani. Quante persone adulte, più grandi di noi, ho incontrato che erano dispiaciute per non aver potuto studiare. Ed erano dispiaciute perché magari i loro figli e nipoti, che potevano, non lo facevano. E dicevano: noi avevamo voglia e non potevamo, loro che possono non lo fanno. Ecco, e altre persone hanno rinunciato ai sogni perché quei lavori erano solo per pochi. E quanti bimbi vogliono diventare calciatori, cantanti, ballerini, ma solo alcuni poi sfondano, come si dice in gergo. Io questa sera voglio fare un percorso che non vuole essere lungo, anche perché abbiamo dei tempi molto contingentati, però voglio partire da lontano, e parto da Caino, ovvero la fatica di trovare un lavoro bello tra gelosie e inquietudini. Caino è agricoltore, ha un lavoro, e Abele è pastore di greggi. Due fratelli diversi, come sono spesso i fratelli, due lavori diversi, e Caino vive la gelosia, perché Dio preferisce i frutti del lavoro di suo fratello. Caino ci narra la fatica di chi fa un lavoro che non è gradito come si vorrebbe. Caino reagisce male e sbaglia, perché questa storia ci dice che da sempre non è detto che se facciamo dei lavori poi questi sono apprezzati. Alcuni studiosi tanti secoli dopo, hanno associato al lavoro il tema dell'alienazione. Insomma, si può lavorare senza soddisfazione e provando anche rabbia, come è successo a Caino. Nella mia esperienza di accompagnamento al mondo del lavoro, tante volte ho visto persone che non sono così soddisfatte del lavoro che fanno, che lo soffrono un po'. E nella vicenda di Caino, però, c'è una parte poco conosciuta, perché la storia di Caino non si ferma, per fortuna, con l'uccisione di Abele. Caino vive la punizione dopo aver ucciso Abele, ma Dio non lo uccide, anzi gli mette un segno sulla fronte perché nessuno vedendolo lo uccida. E così Caino si innamora, genera un figlio e lo troviamo alla fine della sua vita che costruisce una città. È molto bello questo finale di Genesi, che ci fa vedere come Caino, che aveva rotto un legame fondamentale, alla fine costruisce la città, luogo dove si costruiscono i legami. Caino trova un lavoro che gli permette di realizzare qualcosa di bello, buono e utile. Vedete, i primi 11 capitoli della Genesi, quando io e Don Alessandro eravamo seminaristi, ci hanno insegnato che sono un'eziologia metastorica, che non è una parolaccia, ma significa che si riporta all'origine la storia dell'uomo di sempre. E quindi nella storia di Caino e Abele ci siamo dentro anche noi, così come noi siamo dentro nell'ultimo capitolo dei primi 11 di Genesi, quello che ci racconta della Torre di Babele. Perché la Torre di Babele è un altro episodio significativo sul tema del lavoro. Troviamo scritto in Genesi 11: costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo. Dietro l'episodio della Torre di Babele possiamo scorgere il desiderio dell'uomo di un lavoro che diventa potere, così grande da sostituire Dio. Insomma, c'è sempre un sogno in tanti uomini che gli psichiatri chiamano delirio di onnipotenza, e diventa una patologia quando c'è, che però è il desiderio di potere e di sentirsi un po' Dio. Ci sono quelle persone che appena hanno un pochettino di potere godono profondamente e lo esercitano con tutta la potenza che possono. E Babele rappresenta questo. E Papa Francesco, quel delirio di onnipotenza, nella Laudato Si lo chiama paradigma tecnocratico dominante. E l'episodio di Babele ci apre a una visione di lavoro che va nella direzione della potenza arrogante, che dimentica il senso del lavoro. Perché il lavoro non è solo innalzare, non è solo massimizzare i profitti, diventare ricchi, forti, potenti. Perché nella storia degli uomini e delle nazioni spesso il lavoro è pensato in questa direzione. E ogni volta che questa cosa è stata fatta, gli effetti sono devastanti. Pensate al delirio di alcuni dittatori. Non faccio nomi, ma ognuno di voi li può pensare. Quanti disastri hanno combinato col loro desiderio di potenza. E quanta schiavitù, sfruttamento. Se Caino alla fine si converte e cambia vita, l'esperienza di Babele è la dispersione. Non ci si capisce più. Eh sì. Infatti, legato all'episodio di Babele c'è la questione della comunicazione. Ma allora mi sono chiesto: qual è il senso del lavoro? Qual è il nesso tra lavoro e vocazione? E allora il passaggio seguente che faccio con voi questa sera è quello di vedere alcune esperienze storiche di lavoro come vocazione, esperienze belle. La prima è quella che io amo moltissimo e che ci viene narrata dall'esperienza dei benedettini. I benedettini, anzitutto, sono i primi che riportano alla dignità il lavoro manuale, che in quella cultura greca, in parte latina, era diventato qualcosa che dovevano fare gli schiavi. E invece i benedettini capiscono che, come Giuseppe ha lavorato, come Gesù ha lavorato, il cristiano deve lavorare anche con le proprie mani. E il lavoro assume una dimensione spirituale, perché nella regola di San Benedetto ogni cosa è fatta per cercare di seguire e di incontrare Dio, e ogni cosa è importante nel momento giusto in cui viene fatta. Così c'è un tempo per il lavoro, c'è un tempo per la preghiera, c'è un tempo per lo studio, e questo ritmo cadenzato e armonico costruisce la santità di questi uomini. E però questi uomini che cercano Dio, perché Benedetto cercava Dio, e che lavorano perché capiscono che il lavoro fa parte anche di una loro santificazione, di una loro crescita spirituale, in realtà trasformano la società. E attorno ai monasteri nascono i primi distretti industriali. Questi uomini facevano fatica, perché dovevano bonificare i terreni, dovevano costruire dove non c'era nulla, e studiando inventano metodi innovativi che poi danno agio e giovamento a tutti. È grazie ai benedettini che noi abbiamo l'invenzione del mulino vento, del mulino d'acqua. E se oggi beviamo lo champagne, ci dobbiamo ricordare che l'inventore era Dom Pérignon, che era un benedettino. Ho letto un libro che ci dice: non c'è cosa che i benedettini non abbiano inventato. Sono stati straordinari. E soprattutto, siccome il loro motto era avere senza essere posseduti dalle cose che si hanno, motto paolino, ecco che con questa libertà dai beni materiali diventano ricchi, e questa ricchezza a cascata arriva a tutti. E sono loro i primi che ragionano sul prezzo giusto, su tante questioni che per noi oggi sono fondamentali. I benedettini allora sono un grande esempio di come si può vivere il lavoro come vocazione. Ma c'è un secondo filone storico che amo moltissimo e Papa Francesco ama più di me, che è precisamente il filone dei francescani. I francescani sono fondamentali per il lavoro, perché attorno al francescanesimo nasce la prima scuola economica. E i francescani non è che sono solo dei teorici, ma siccome nel 400 in Italia e in Europa c'era ancora un problema antico, che guarda caso c'è ancora oggi, che è il problema dell'usura, ecco che inventano i monti di pietà. I monti di pietà sono una grandissima invenzione per aiutare le persone a vivere una vita dignitosa col lavoro. I monti di pietà funzionavano così: facevano una missione, una predicazione, raccoglievano dei fondi e poi venivano distribuiti ai poveri perché avessero gli strumenti per poter lavorare. Sono delle sorte di protobanche i monti di pietà, pensati in maniera non assistenzialistica ma solidale. E questa è l'intelligenza della fede, che aiuta le persone a capire che il bello della vita è potersi guadagnare il pane come San Giuseppe, col sudore e con le proprie mani. Ma vanno aiutate le persone, soprattutto se non hanno gli strumenti. I monti di pietà nascono così, esperienza straordinaria. In realtà poi nell'Ottocento, nei nostri territori, a volte anche attorno alle sacrestie, nascono le banche di credito cooperativo, che sono una cosa simile e che aiutava soprattutto quelli che lavoravano nelle campagne, più poveri, dando dei prestiti che le banche non avrebbero dato. Ecco, Monti di Pietà, banche di credito cooperativo, ci narrano l'intelligenza della fede nel sostenere il lavoro perché attraverso il lavoro la vita abbia senso. E quando Tettamanzi ha pensato al fondo famiglia lavoro, tutto sommato dietro vi era questa intuizione. Ma c'è un terzo filone, forse anche meno conosciuto di questi due, che io ho incrociato quando stavo a Roma a studiare, perché ho fatto un lavoro sui teologi spagnoli del Cinquecento, del Ciclo d'Oro, precisamente sulla cosiddetta scuola di Salamanca. Beh, mi sono accorto e sono rimasto stupito del fatto che questi teologi si sono messi a dissertare sul commercio della lana. Ma il commercio della lana nel Cinquecento era una cosa importantissima, come lo è stato nel Novecento il commercio del petrolio. Insomma, gran parte dell'economia europea girava attorno alla lana. E questi teologi studiano il processo e intervengono dicendo, nella prima metà del Cinquecento dicono che questo processo è eticamente corretto, e nella seconda metà del Cinquecento invece ci dicono che non va bene. Lo possono dire perché conoscono il processo dall'interno, e siccome conoscono le cose vedono che la storia cambia. Perché cos'è accaduto tra la prima metà del Cinquecento e la seconda metà del Cinquecento? La guerra nelle Fiandre, e siccome le Fiandre rappresentavano una gran fetta del mercato della lana, ecco che ciò che nella prima metà del Cinquecento funzionava, perché con le Fiandre che compravano tanta lana tutto andava venduto, e quindi coloro che lavoravano la materia prima, anche se non pagati tanto, avevano il sufficiente per vivere. Ahimè, quando inizia la guerra delle Fiandre, a cui si aggiungono anche episodi di pirateria, ecco che non funziona più. E così quelli che lavorano duramente, che fanno la transumanza, che devono stare col bestiame, alla fine lavorano e sono dei lavoratori poveri, come ci sono ancora oggi, che lavori ma poi a fine mese non hai quello che serve per vivere. E allora loro, che conoscono il processo, dicono: così non va bene, bisogna cambiare il pagamento perché i mercanti guadagnano troppo rispetto a questi, e quindi mettono in luce l'iniquità, o come dice Papa Francesco, l'inequità. E come ha detto Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium, l'inequità è la radice di tutti i mali. Perché a me piacciono i teologi spagnoli del Cinquecento? Perché sono per un lavoro dignitoso. Pensate oggi alle proteste dei lavoratori di Amazon. Pensate a un film uscito poco prima che iniziasse il Covid di Ken Loach, dal titolo We Missed You, che racconta di questo uomo che lavora come un disgraziato su questi camioncini, che deve fare la pipì in una bottiglietta e poi non riesce a guadagnare il sufficiente. Ed è la storia di oggi, è la storia di ieri, e noi abbiamo bisogno di persone che conoscono i processi e che aiutino a riconoscere dove il lavoro perde la dignità. E ultimo esempio, ma guardate, se ne potrebbero fare tantissimi, l'ultimo esempio ancora più vicino a noi è San Giovanni Bosco, Don Bosco, nel cui oratorio si firma il primo contratto di apprendistato. Siamo nell'Ottocento, nella Torino con tanti problemi sociali, e lui voleva che questi ragazzi fossero buoni cristiani, onesti cittadini. Ma per essere onesti cittadini devi lavorare, devi avere una professione, e chi gliela insegna a questi ragazzi semi analfabeti? Ecco, allora insegnargli un mestiere per poter vivere con dignità. E Don Bosco sa fare questa cosa ed è molto bello. E dopo Don Bosco tanti altri. Oggi noi abbiamo delle scuole professionali, guarda caso i salesiani sono tra i protagonisti di queste esperienze, ancora oggi hanno un modello educativo che si rifà il sistema preventivo di Don Bosco e che porta l'idea che bisogna subito portare i ragazzi all'incontro con la concretezza della vita. Sono esempi, ripeto, se non ci fosse il coprifuoco avremmo tanto tempo per andare avanti. E oggi la pandemia ha cambiato il lavoro e io sono certo che tra il prima del Covid e il dopo non ci sarà più lo stesso modo di lavorare. Le aziende possono abbattere costi fissi facendo ruotare i loro lavoratori in strutture più piccole, dove non c'è più una postazione fissa negli uffici, ma oggi ci sei tu, domani c'è un altro. Strutture più piccole, minori costi, minori trasferte. E anche le trasferte si possono ridurre, sostituire con efficaci call. Abbiamo imparato oggi che è possibile. Non c'è bisogno più di prendere tanti treni, tanti aerei, tanti alberghi. E questo incide sul lavoro d'indotto. Pensate a quei bar, quei ristoranti che vivevano delle pause lavoro e che giustamente si ritrovano a doversi ripensare. Aumenterà, sta già aumentando l'asporto. Le persone si sono abituate a comprare online e la tendenza credo che non si ridurrà. Appena i licenziamenti saranno sbloccati, avremo più disoccupati e questa cosa la sappiamo, è come una spada di Damocle che pende sulle nostre teste. Il turismo riprenderà appena si potrà, ma la fatica adesso è per chi vive in questo settore che da tanto tempo è fermo. La gente tornerà a teatro, forse al cinema. In ogni caso io non sono un mago e non so bene come saranno le cose. Capisco solo a occhio nudo che questi cambiamenti sono già in atto, però penso che ci siano alcune azioni urgenti. La prima, dai benedettini dobbiamo far nostra la logica del lavoro che ha una dimensione più ampia del lavorare solo in una dimensione materiale. I benedettini ci dicono che il lavoro può essere vocazione, può diventare luogo spirituale e Giovanni Paolo II nella Laborem Exercens dice: il lavoro è per l'uomo e non l'uomo per il lavoro. Ecco, siamo chiamati al lavoro, ma il lavoro non può essere tutto. Guardate che a Milano, soprattutto prima del Covid, c'era gente malata di lavoro che lavorava e che quando andava in vacanza andava in crisi. Li ho conosciuti perché il lavoro riempiva tutto e permetteva di non dover pensare ad altre dimensioni. Accecati. E i benedettini invece ci insegnano i ritmi. E così va combattuta la logica del paradigma tecnocratico dominante, quella che nel terzo capitolo della Laudato Si Papa Francesco denuncia. Bisogna vigilare per evitare i monopoli e le logiche di sfruttamento dei lavoratori. La morte di Luana, 22 anni di ieri, nel 2021, non è possibile che una ragazza che sta lavorando su una macchina muoia tirata dentro dall'ordito. Cioè vuol dire che si sono tolte quelle protezioni che sicuramente erano state pensate per accelerare i processi. E queste cose ci continuano a far riflettere. E i francescani sono ancora attuali nell'immaginare forme di accompagnamento per un lavoro dignitoso. Perché è vero, il lavoro deve dare anzitutto dignità. Oggi io credo che la grande sfida, io questa cosa l'ho detta anche nei luoghi istituzionali più importanti, sia precisamente quella di accompagnare le persone che perdono il lavoro. Cioè è lì, nelle cosiddette politiche attive, che noi dobbiamo utilizzare tutti i nostri strumenti e tutta l'intelligenza, perché tante volte le persone non sanno come fare, e però bisogna pensare qualcosa che veramente formi e trasformi la persona nel potersi reinserire. È lì che bisogna investire. Adesso il mio amico Pietro Echino è entrato nella direzione dell'AMPAL e la sta un po' ripensando, perché quello era un po' un punto debole. Perché, vedete, le cosiddette politiche passive, come la cassa integrazione e altre forme, aiutano ma non bastano. La persona non deve rimanere ferma, e soprattutto noi dobbiamo sempre stare attenti dall'evitare che ci si sieda, che ci si scoraggi, perché il problema dello scoraggiamento è serio. E poi bisogna evitare le forme di sfruttamento, non solo Amazon, non solo i rider, ma io penso ai giovani, che a volte anche laureati devono passare in queste forme di tirocinio dove lavorano tanto e non vengono pagati, perché comunque è così la logica. E uno dice: ma non è giusta questa cosa. Se tu sei dentro in quell'ufficio, non fai solo delle fotocopie, ma stai anche aiutando, magari sono uffici di avvocati, sono uffici di ingegneria, sono uffici di architettura. Voi capite che questa cosa non è giusta, perché c'è qualcuno che ci guadagna sul non guadagno di questi giovani, che non hanno alternative, ma nello stesso tempo sono tutto sommato sfruttati. Ecco, io penso che su queste cose noi dobbiamo essere capaci di dire che, e per farlo però dobbiamo essere come i teologi spagnoli. Non va bene una chiesa esortativa. Certo, tutti siamo capaci di dire che è importante la solidarietà, che è importante il bene comune, che è importante la sussidiarietà, ma i teologi spagnoli conoscevano il processo e potevano dire: questa cosa non va bene per questo. E allora dobbiamo sforzarci di conoscere i processi, di chiamare le cose col loro nome e di denunciare le ingiustizie. E poi c'è il lavoro manuale, quello di San Giuseppe, quello di Don Bosco. Dobbiamo dircelo, il lavoro manuale non è una cosa brutta. E per farlo anche lì serve intelligenza. Non è che le persone più intelligenti scrivono e quelle stupide lavorano. Perché tante volte, se tu metti quelli che sanno scrivere a fare certi lavori, ti accorgi che hanno un'intelligenza diversa dagli altri. Non esiste un'unica intelligenza. Penso anche a Don Alessandro. Tutti noi abbiamo avuto in oratorio dei ragazzi che, quando gli chiedevi di studiare, facevano un po' fatica, ma se gli chiedevi di smontare un motore, avevano una capacità, una manualità. Cioè, bisogna riconoscerle anche queste intelligenze. Qualche volta il problema dei genitori è quello che pensano che tutti i figli devono fare le stesse scuole, e così: no, devi fare il liceo scientifico. E questo invece ha un'intelligenza pratica. Non fargli studiare troppe cose complicate. Per lui il latino è complicato, ma il motore da smontare lo capisce. E allora io credo che qui dentro noi dobbiamo aiutare a capire che la vocazione può essere anche a costruire un mondo bello con le proprie mani. La tecnologia è utile, anche questa cosa dobbiamo dirci. Non dobbiamo essere come i luddisti che rompevano i telai perché dicevano che avrebbero distrutto il futuro. Ma noi non possiamo diventare schiavi del lavoro. Per esempio, lo smart working deve avere dei tempi. Non si può rimanere sempre seduti e non finire mai. Ci vuole anche uno spazio in cui si dice: bene, adesso spengo il computer perché la mia famiglia è importante. La fede deve influire sulla vita e quindi anche sullo stile con cui si lavora. Se volete essere, se vogliamo essere cristiani sul mondo del lavoro, non serve che in un ufficio mettiamo le immaginette e poi trattiamo male la segretaria. Iniziamo a trattar bene le persone. La cura delle relazioni è il luogo che ci deve distinguere. Che uno dica: ma quell'uomo, quella donna, com'è delicato nei rapporti, qual è il suo segreto? Perché se invece mettiamo le immaginette e poi dopo invochiamo i santi bestemmiando, facciamo una controtestimonianza. E guardate che queste cose accadono, non è che se ve le dico è perché lo sentite e viste con i miei occhi. San Giuseppe si è santificato col suo lavoro e attraverso il suo esempio ha educato Gesù. Rileggo questo passaggio: da lui Gesù ha imparato il valore, la dignità e la gioia di ciò che significa mangiare il pane frutto del proprio lavoro. E l'arcivescovo del Pini in questi giorni ha visitato e pregato in tante aziende e ha scritto un messaggio molto bello, intitolato «Scriviamo una pagina nuova». Lui ci ha detto: «Io non so cosa scrivere, ma so che ci sono alcune parole che ci possono aiutare a scrivere questa pagina nuova. E le parole sono fiducia, solidarietà, alleanza, buon vicinato, carità e preghiera». Vi invito a leggerlo, questo messaggio, che trovate anche sul sito della diocesi, e a chiederci e a chiedervi come possiamo scrivere una pagina nuova, quella pagina che i benedettini, i francescani, i teologi spagnoli, Don Bosco, San Giuseppe hanno saputo scrivere. Quale pagina nuova dobbiamo scrivere nel nostro tempo?